Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ispirati dalle parole di Gesù, oggi chiediamo, iniziando questa Eucaristia, di poter arrivare anche noi ad adorare Dio il Padre in spirito e verità.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 4, versetti 16-26. Gesù le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te.
Parola del Signore.
Ecco il brano che abbiamo davanti, è centrato sul culto e sul luogo del culto, il luogo del Tempio, e sulla base del libro del Deuteronomio, che recita ripetutamente che ci deve essere un unico luogo di culto dove io metterò, dice Dio, il mio nome, dove io porrò il mio nome. Non è detto esplicitamente qual è questo luogo, e quindi qui si intende, gli uni intendono che questo luogo è il monte Garizim, dove, secondo il Pentateuco e il Deuteronomio, Israele ricevette la benedizione, tutto riunito, e invece appunto i giudei ritengono che sia Gerusalemme. Ecco, allora vediamo insieme questo dialogo con la risposta di Gesù.
Ma a me così aveva colpito che appunto, parlando di questa adorazione in spirito e verità, questa adorazione, diciamo, nuova, per due volte Gesù dice che viene l'ora in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, viene l'ora in cui i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Dato che nel Vangelo di Giovanni questa ora la troviamo tante volte, sappiamo che è l'ora dell'offerta di Gesù, della consegna, della sua passione, della sua croce, della sua glorificazione. Allora mi dicevo che questa questa adorazione in spirito e verità. Mi chiedevo se Gesù qui volesse dire che sarà l'adorazione che si potrà fare nello spirito che lui manderà una volta che sarà glorificato, l'adorazione nello Spirito Santo.
Aspettavo a dire qualcosa perché quello che voglio dire è un pochino a latere, però stiamo incontrandoci, concludendo la nostra lettura sulle lettere del Padre, ed è così bello e chiaro questo pezzetto relativo al brano di oggi che desideravo leggerlo. È breve. Non c'è contraddizione tra quello che diciamo da anni sulla Terra Santa, su Gerusalemme, sul Calvario, sul Sepolcro, come sacramento della fede, e quello che ha detto il Signore: è venuto il tempo in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma perché la contraddizione non si insinui, bisogna tenere fermo a un tempo l'altra parola di Gesù: la salvezza viene dai giudei, e insieme i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre così vuole i suoi adoratori, Dio e Spirito. Perciò anche il rapporto con i luoghi santi deve essere un rapporto di spirito, vissuto nella fede comunitaria. Lettera 37.
Ma questa "va a chiamare tuo marito" sembra una domanda senza senso, non è legata al precedente colloquio. Invece mi pare che Gesù crei l'occasione per manifestarsi alla donna come un profeta. Quindi la domanda della donna non è fuori luogo, sembra un salto così che chiede appunto il discorso del culto, dove? Perché mi sembrava coerente. Se quest'uomo è profeta, può indicarci, almeno a nome di Dio, dove si deve adorare, o a Gerusalemme o sul Monte Carizim. Quindi mi sembrava così che questa sottolineasse molto appunto questa controversia tra giudei e samaritani nel legittimo luogo del culto. E anche i cinque mariti, so che ci sono tante applicazioni, comunque mi sembrava che riflettesse la condizione storica e religiosa di questi samaritani. Gli rappresenta comunque la samaritana e i samaritani infedeli e anche all'alleanza, al dono, si sa storicamente che c'è stata comunque una scissione. E l'uomo che non è ancora suo marito potrebbe essere ancora Dio, il vero sposo, cioè non c'è. L'ultimo è "non è ancora tuo marito", c'è tutto in filigrana la storia dei samaritani, ecco, e che questo Dio che ancora non servono, che hanno appunto, sì c'è il Pentateuco, però sono ancora non inglobati completamente nel popolo di Israele, inglobati proprio nella realtà di Israele, ecco. E la seconda cosa è stata già sottolineata, i versetti 23 e 24: viene l'ora ed è questa. Intanto già Gesù a Nicodemo aveva già accennato questa, al capitolo 3 versetto 6: quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Allora questa adorazione in spirito e verità è resa possibile per la nuova rinascita dall'alto, per la completa trasformazione dell'uomo, ecco, e che non è in contrapposizione appunto all'adorazione legata a un culto, perché altrimenti ci potrebbe essere anche un po' una tensione. Gesù, spesso gli apostoli sono andati ad adorare nel luogo di culto, ma non è questa la dialettica, è che ecco, c'è una nuova realtà dell'uomo. L'uomo è comunque deve diventare spirituale, diventa spirituale ed è anche santificato per mezzo della sua parola. Nella preghiera sacerdotale di Gesù più volte Gesù dice che siano consacrati nella verità, che anche lui stesso è consacrato nella verità. No, per finire, mi è piaciuto la lettera ai Romani, che parla proprio di questa vita in Cristo. Dice: vi esorto, fratelli, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, come vostro culto spirituale. Paolo lo interpreta così.
Io sono interessata a seguire il filo proprio dell'evangelista, che cosa ci vuole portare a capire. Io non pretendo di averlo capito, però penso che ci sia una logica, un discorso che continua e si sviluppa, che riguarda il culto, la conoscenza di Dio. Seguendo il Vangelo fin dall'inizio, mi sembra che l'acqua di cui qui parla è lo Spirito, connesso anche col battesimo, probabilmente. Col battesimo bisognerà poi vedere cosa si intende. Comunque il capitolo primo, la testimonianza di Giovanni è questa: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Poi c'è il discorso con Nicodemo e con quella specie di glossa, probabilmente, comunque quel chiarimento, quando si dice che uno deve rinascere dall'alto, c'è questo chiarimento: se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi riguarda la conoscenza di Dio, perché la domanda di Nicodemo era stata: sappiamo che sei maestro venuto da Dio, e Gesù ribatte: ma bisogna nascere di nuovo per vedere questo regno di Dio. E poi qui c'è appunto il discorso di quest'acqua che Dio, che Gesù dà, che evidentemente l'evangelista non intende un'acqua da bere, ma è l'acqua del lavacro che dona lo Spirito, che consente, infatti nei sacramenti non c'è il bere acqua, c'è essere lavati con acqua. L'immagine certamente è quella anche che disseta, e però è anche è connesso con la nuova nascita sicuramente, e con il dono dello Spirito esplicitato ancora di più al capitolo 7. Non c'era ancora: chi ha sete venga a me e beva, è detto chiaramente che è lo Spirito. E poi al capitolo 19 con la trasfissione. A me piace comunque molto questa frase: il Padre cerca tali adoratori. Cioè che il Padre cerchi, in genere è l'uomo che deve cercare Dio, invece il Padre, Dio, cerca, vuole, desidera persone che lo adorino in spirito.
Allora, prima di tutto c'è Gesù chiama Dio Padre per tre volte, poi dopo dice: adorerete in spirito e verità. E dice: Dio è spirito. Allora mi viene da pensare che si adora Dio, che è spirito, attraverso la verità, che è Gesù, che è il figlio di Dio. Non so se ho detto bene.
Gesù ci tiene a, diciamo, veramente a mettere in chiaro quello che è l'essenza della nostra fede, della fede in Dio. Con la frase: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Questo naturalmente è il sentimento nuovo che dovranno avere tutti i cristiani. Da qui questa frase si deduce che non sempre però i veri adoratori di Dio sono quelli che possono dimostrare una, diciamo, assiduità nella preghiera, anche un'assiduità eccessiva alle pratiche cristiane della Chiesa, ma sono quelli che praticano la giustizia, la verità e vivono nella carità. Questi sono i tre elementi fondamentali dello spirito cristiano. Senza l'esercizio di queste tre parole, diciamo che la preghiera rischia di non salire a Dio, quindi difficilmente anche gli è gradita. Naturalmente qui si pensa, anche se compiuta in un modo così solenne, veramente eclatante, la samaritana, diciamo, constatando che Gesù conosce i segreti della sua vita, lo saluta come un uomo di Dio, un profeta. Lei è ormai avviata sulla via della fede e lo invita a chiarire la questione decisiva del vero culto, perché secondo i samaritani c'è il Gerasim, secondo i giudei c'è la Gerusalemme. Quindi la donna si rifà anche al santuario del monte Gerasim in Samaria, santuario che dominava l'antica Sichem e che fu distrutto da Giovanni Ircano nel 129 avanti Cristo. Era il luogo principale del culto samaritano. Ma ciò su cui Gesù insiste principalmente e lo fa capire chiaramente è il dono dello Spirito che permette di conoscere e di adorare Dio come Padre. E questo è il vero culto che caratterizzerà naturalmente i tempi della Chiesa fino naturalmente ai tempi escatologici. A partire da questo momento ogni altro culto, e in particolare quello celebrato a Gerusalemme, è ormai sorpassato.
Ma io tornerei alla... Forse non c'è un argomento più discusso, diciamo, della storia di Israele come il Tempio, che è così centrale da un lato e così discusso dall'altro. Basterebbe ricordare, senza pretesa di completezza, ma alcuni testi, per esempio c'è chi è contrario alla costruzione del secondo tempio. Se noi leggiamo in libro di Isaia al capitolo 66, quale tempio volete costruirmi? È un testo parallelo ad altri testi che invece predicavano la costruzione del Tempio, il profeta Ageo, il profeta Zaccaria, bisognava costruire il Tempio, che è il secondo Tempio. Ci sono testi contrari come questo. Quale Tempio volete costruirmi? Non c'è bisogno di Tempio. Il Tempio vero, dice Isaia, il terzo Isaia, è l'animo afflitto, l'animo... è l'animo contrito davanti a Dio, l'umile, e sono gli umili quelli la mia dimora. Poi ci sono, per esempio, venute in mente altre posizioni, per esempio il libro di Malachia, il testo così famoso che noi leggiamo più volte, il capitolo 3, ecco io mando il mio messaggero davanti, eccetera, e verrà, il Signore verrà e si siederà e purificherà. A noi interessa soprattutto quello, però il testo continua dicendo che questa purificazione purificherà i figli di Levi, i sacerdoti, in modo che l'offerta sia come quella di una volta, come nei tempi antichi. Dice, il rifiuto del secondo tempio non funziona, o comunque è da riformare questo culto e bisogna tornare al primo tempio, quello andava bene, tornare come era l'offerta in tempi antichi, forse, non sono sicuro che voglia dire così, ma l'impressione è che per Malachia il secondo tempio non va bene, almeno è da riformare il culto, i sacerdoti non sono a posto e bisogna tornare come era prima. Però ci abbiamo dei testi, per esempio, nel Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, il discorso di Stefano, capitolo settimo degli Atti degli Apostoli, particolarmente nei versetti dal 44 in avanti, lì c'è la contestazione anche del primo tempio. Questo sembra la lettura più sicura di quel testo lì. Cioè si sostiene che è stato un errore la costruzione del tempio. Davide, dice Stefano, non voleva costruire un tempio. È stato Salomone. Davide non aveva nessuna intenzione di costruire un tempio. C'era la tenda, c'era la presenza del Signore, e Davide cercava un luogo per Giacobbe, un luogo per l'assemblea, non un tempio, perché Dio non abita in un tempio, eccetera. Quindi cita poi il testo successivo in cui Dio non sta nel tempio. Per dire, ci sono indubbiamente il tempio, anche molto contestato, rimane anche centrale fino al tempo di Gesù. Rimane centrale. Gesù stesso va nel tempio, cosa ci va a fare? Altrimenti, se prendiamo il Vangelo di Luca, è tutto centrato sul tempio, no? Comincia col tempio, finisce col tempio, stavano sempre nel tempio lodando Dio. E tutta la prima parte degli Atti degli Apostoli è tutto centrato sul tempio. La comunità originaria frequentava continuamente il tempio. Gli apostoli sono sempre lì nel tempio, vanno all'ufficio, diciamo, vanno all'ora nona, eccetera. Quindi il tempio rimane centrale, anche se da secoli, da tempo, c'è un culto parallelo, diciamo, diffuso ovunque, compreso Gerusalemme, che è la sinagoga. Ricordare che la sinagoga non nasce dopo la distruzione del tempio. E secondo le scritture stesse nascerebbe con Esdra, ecco, è il libro di Neemia, capitolo ottavo famoso, in questa riunione in cui il libro dell'alleanza è letto, eccetera, è spiegato. E quindi c'è adesso non voglio tenerla, vedo che sto forse divagando, ma il problema del tempio mi interessa molto, La questione qui, comunque, nel capitolo 4 di Giovanni, mi pare una questione interna alla storia di Israele, perché anche i samaritani sono israeliti, no? Ricordiamolo questo. Per i giudei no, ma per loro sì, nostro padre Giacobbe, sono israeliti, sono gli eredi delle tribù del nord, che sono state, ecco, il regno del nord distrutto dagli Assiri nel 721 avanti Cristo, ma sono stati portati lì anche popolazioni diverse, ma rimanevano anche una grande parte degli israeliti del nord, con le loro tradizioni, col Pentateuco. Difatti abbiamo un Pentateuco samaritano, le tradizioni di Mosè, eccetera, Giacobbe. Quindi mi sembra molto interessante, qui è una questione interna di riconoscimento. Ecco, quindi qui si accetta il principio del tempio, è chiaro, e del luogo, si discute il luogo. Quindi la risposta di Gesù è stata interpretata in tanti modi. Io penso che dal punto di vista, diciamo, letterale, questa espressione in spirito e verità sia una endiadi, come si dice, cioè sono due parole che designano un'unica realtà. Non si parla di due cose, si parla di una cosa. Con due parole, in spirito e verità, cioè quella realtà, ecco, un vero culto spirituale, un veramente un culto spirituale, un culto nello spirito. Dio è spirito, non vuol dire che Dio è lo Spirito Santo, noi dobbiamo togliere, Dio è spirituale, cioè non è carnale, non appartiene a questa creazione, Dio è spirituale, è spirito, e chi deve adorarlo deve diventare come lui, deve essere conforme la sua natura alla natura stessa di Dio. Ho l'impressione che qui, più che essere immediatamente un discorso, diciamo, soggettivo, è un discorso oggettivo, poi c'è anche il resto. Ciò che nasce dalla carne è carne, dice con Nicodemo, ciò che nasce dallo spirito, che potremmo scrivere anche spirito maiuscolo, dallo spirito, comunque da Dio, ecco, è spirito. Quindi è necessaria una nuova nascita, è necessaria una nuova realtà, che è quella che dà Gesù. Ecco, mi pare che questo sia il punto. Poi noi possiamo chiederci qual è il nostro culto, se il nostro culto è questo o no. E qui ci sono forse da distinguere diverse cose, perché non è così scontato. Il culto in spirito presuppone la nuova nascita. Ho l'impressione che qui l'accento sia antropologico, posso sbagliare, sia di tipo antropologico. In spirito e verità significa un uomo nuovo, direbbe Paolo. È necessario un uomo. Allora, siamo uomini nuovi, è iniziata in noi la nuova creazione per il dono dello spirito, ma lo saremo uomini nuovi, speriamo, ecco, quando saremo rinnovati completamente. Quindi credo che tutto il discorso di vedere se il nostro culto, cioè l'offerta di noi stessi, è veramente il culto che Dio si attende, rimane questo, rimane legittimo questo interrogativo, mi sembra, anche se qui forse l'accento è l'annuncio di una nuova realtà. Preghiamo per questo, alla luce di queste parole di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché sia dovunque annunciatrice del Vangelo di Gesù morto e risorto per la salvezza del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i cristiani, perché obbediamo al comando del Signore di amarci gli uni gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché si è resa giustizia all'orfano e all'oppresso. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per noi, perché accogliamo con piena gioia pasquale le potature che ci vengono dalla vita comune. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare sempre per tutti i nostri ammalati, specialmente quelli più gravi, per Patrizia e per le altre spose più inferme, più da lungo tempo. E poi preghiamo anche per Giacomo, figlio dei Mandarano, come ci è stato chiesto, perché possa rimettersi presto e guarire completamente. Per tutta la sua vita, preghiamo.
Ascoltaci, preghiamo sempre per la pace. Preghiamo per tutte le vittime, per chi ha responsabilità, preghiamo.
Preghiamo anche per la nostra Cecilia, per quest'ultimo tratto della sua vita, perché il Signore la conforti, la sostenga, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. E ascolta tutti coloro che hanno bisogno in questo momento del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.